File 9. Natale ad Auschwitz. Pagina 69. Quando il fischio della sveglia ci ridestò, ci abbracciammo tutte e cinque. Non osavamo guardarci negli occhi. Restammo a lungo vicine vicine, quasi a carpire ciascuna col proprio corpo il calore del corpo delle compagne, con le braccia intrecciate e gli occhi socchiusi. La nostra anima era in Francia e in Italia, nell'intimità delle nostre case, tra i nostri cari, presso un desco ben imbandito. Ognuna di noi risentiva in se stessa quell'aria di festa che era a Natale sul volto di tutti. Rivedeva le botteghe stracariche di leccornie, i portalettere curvi sotto il peso dei biglietti augurali. Non pensare, meglio non pensare, non sciupare quel poco di buono che la giornata ci offriva. La vista dei vetri incrostati di ghiaccio e dei ghiaccioli pendenti dal tetto di fronte, dal tepore del nostro lettuccio e il goulash da cui altre mani prima di noi si sarebbero data la pena di togliere ogni pezzetto di carne. Un avvenimento per chi da 10 mesi non mangiava che il solito wurst e la solita margarina. Cercai Edith, la delicata ungherese dai capelli tizianeschi, che dormiva nel letto sotto al nostro. Tutti volevano bene ad Edith. Ella aspettava un bambino e mai il sorriso era scomparso dal suo volto o una parola di scoraggiamento era uscita dalle sue labbra, né aveva preso a pretesto la sua imminente maternità per sottrarsi a qualche lavoro. Vedevo i suoi lineamenti tirati, il suo corpo appesantito e sapevo la fame che soffriva, il freddo che pativa, la stanchezza che le irrigidiva le gambe e mi domandavo se gli stessi tedeschi erano capaci di provare un sentimento diverso dall'odio, in cui erano certo maestri, se per le loro donne o per i loro bambini sapevano nutrire dell'affetto e provare della commozione. Edith non c'era. Da mezzanotte era discesa nell'ambulatorio, trasformato per l'occasione in sala parto. Il giorno prima, la vigilia di Natale, le erano cominciati i primi dolori. Nel dormitorio non c'era solo l'animazione consueta dei giorni festivi, ma, direi, una deliberata ostentazione di allegria. Canti, balli, buffonerie di ogni sorta. La fantasia e la vitalità delle più giovani avevano fatto miracoli. Le ragazze erano divise in gruppi, non per caso o per elezione. I gruppi corrispondevano alle nazionalità. La cosa s'era venuta formando per istinto e svelava quei sentimenti che la pazza allegrezza aveva posto al bando, nascosto in un cantuccio per la paura terribile che sortissero improvvisamente fuori con torrenti di lacrime e con singhiozzi. L'emozione nel lager è considerata un nemico. È uno spreco inutile di energie, un consumo infruttuoso di nervi. Ognuna nel suo gruppo, o di francesi, di greche o di polacche, cercava di ritrovare un pezzetto della sua terra e della sua famiglia. Nessuno, tranne le pochissime che le erano vicine, si accorse di Edith quel giorno. Ognuno aveva da risolvere un problema personale, una lotta tra la nostalgia e la realtà. Edith passò ignorata tutto il giorno in un angolo del dormitorio, tra il suo letto e la finestra, ora distesa sul duro pagliericcio, ora seduta sullo sgabello di legno, involuta in se stessa. S'era creata nel suo spirito una specie di linea difensiva, oltre la quale i canti e gli schiamazzi di 700 o 800 persone non le arrivavano. Era pallida e non trovava posizione. Si stendeva cercando una breve tregua e un lieve riposo, e il dolore la ricacciava in piedi. Si sedeva sullo sgabello e le sue mani cercavano istintivamente un appoggio nelle assi del letto superiore, quando una nuova doglia le attanagliava il ventre. Quel gesto, quell'atteggiamento così tipici mi trasportarono in una bianca stanza di clinica, dove mia mamma, mia suocera, mi sostenevano e mi offrivano soprattutto in aiuto la loro sconfinata tenerezza e il loro affetto. Mio marito, in un angolo della stanza, mi guardava con un viso pieno d'amore e insieme di rincrescimento per non potermi alleviare un così grande travaglio. Nei momenti di pausa, i miei occhi riposavano su quel lettino piccolo piccolo accanto al mio, nel quale entro poche ore avrebbe dormito o strillato un piccolo essere tanto atteso. Edith, in quell'angolo di dormitorio, in mezzo al frastuono assordante, era sola. Il marito, ignaro di essere padre, seppure ancor vivo, si trovava lontano in un altro campo di concentramento. La madre, o deportata, o fuggiasca. Edith, davanti alla vita, era sola. Non soltanto non sapeva, come tutte le madri del mondo, se il bimbo sarebbe nato vitale o no, ma non sapeva ancora se avrebbe potuto vivere o no, se avrebbe avuto diritto alla vita. Le leggi tedesche fino allora avevano destinato tutta l'infanzia al crematorio. Non sapeva con che cosa l'avrebbe coperto, con che cosa lo avrebbe nutrito. Mezzogiorno, e del bimbo di Edith nessuna notizia ancora. Questo avvenimento, che si compiva in quell'ambiente, a così breve distanza, mi sconvolgeva. Finalmente la notizia. Edith stava bene, era nato un bel maschio di circa 4 chili. Aveva aperto gli occhi, vagito, e tosto li aveva richiusi per sempre. Lo deposero in una scatola di cartone in cantina. A Edith non lo dicemmo mai. Le ragazze e le donne andavano a vederlo, dicevano: un bel maschietto, meglio così, oppure peccato. Non andai a vederlo, non volli. Ero troppo abituata a spiare sul viso di questi piccoli esseri ogni minima manifestazione di vita per poter sopportare di scorgervi la rigidità della morte. Piansi con la testa nascosta nelle coperte, non so se più per la tua nascita o più per la tua morte, mio piccolo bimbo. La tua libera anima non volle albergare nel corpo di un piccolo prigioniero. I tuoi polmoni non vollero respirare l'aria impura di una landa gelida e desolata. I tuoi occhi preferirono la contemplazione dell'infinito allo spettacolo dei fili spinati e dei blocchi mimetizzati. Le tue orecchie si rifiutarono di ascoltare il suono straniero dell'ostico polacco e dell'odiato tedesco. Che cosa tu volevi se non una culla coi fiocchi rosa o celesti, i golfini soffici e caldi, usciti dalle mani della mamma o della nonna, come hanno tutti i bimbi del mondo? Ciò che è logico e naturale non si può pretenderlo in un campo tedesco. E l'epoca delle favole o dei miracoli è tramontata da un pezzo. Così la stella cometa, il bue e l'asinello. Avanti, signori, lo spettacolo si replica. Pagina 79. Pomeriggio di gennaio. Ritornavo dal lavoro con le mani affondate nelle tasche e facevo il bilancio della giornata, quasi serena. Un altro giorno di prigionia era passato. Il sole, unico patrimonio che i tedeschi non potevano sottrarci, aveva per qualche ora mitigato il freddo, alleviando un'acuta sofferenza. L'anima s'era intiepidita, vivificata la latente speranza. C'era ancora la noia dell'appello, ma pregustavo il momento di stendere il mio corpo, di socchiudere gli occhi, la posizione e l'ora più propizia all'astrazione. Rientrai nel blocco, sbocconcellai un pezzetto di pane d'avanzo e attesi il fischio dell'appello. Notai qualcosa di insolito. Tra i gruppi delle ragazze affollate intorno alle tavole o sotto le finestre, circolava insistente la voce di una esecuzione capitale nel campo. Dicerie? Frutto dell'eccitata fantasia delle anziane, le polacche e le greche, il cui sistema nervoso si era alterato per le sofferenze, gli orrori subiti e le atrocità di cui erano state testimoni? L'appello. Come nere cornacchie le donne SS stavano chiuse nei loro mantelli. S'era stabilita la tensione nervosa generale che preludeva gli avvenimenti sospetti. Guardai la mia amica. Il suo viso diceva: Ci siamo. Incassare, tener duro, rispose il mio sguardo. L'appello si protrasse più a lungo del solito. Si attendeva l'arrivo di qualcuno. Passarono dinanzi alle nostre file tre prigionieri con l'uniforme a righe e l'andatura grave. Quello di mezzo, un uomo colossale. Il boia! Udii sussurrare. Passò un fremito tra le file. D'un tratto una macchina girò veloce l'angolo e si arrestò bruscamente alle nostre spalle. Ne discese il comandante del lager e altri due o tre pezzi grossi, a giudicare dalla divisa e dal portamento. Dietro, front! Raggiungemmo uno spiazzo tra i blocchi. Nell'intervallo di cielo libero tra due file di edifici, non ancora illuminati, si spegnevano lontano le ultime fiamme del tramonto. Le ombre della sera calavano giù dai tetti. Stormi di corvi si abbassavano gracchiando. Sullo sfondo del cielo, in quel lucore crepuscolare, si delineava una forca. Le donne soldato, esseri innaturali che la Germania nazista aveva partorito, ci cacciarono avanti come un branco di pecore riottose, con minacce e con grida. L'Union in prima fila! Il posto d'onore era riservato al comando che lavorava nella fabbrica di munizioni. Sulla forca si accese una lampada e apparvero due corde pendenti dalla sbarra centrale. Sulla piattaforma il Lager Commandant e la figura gigantesca del prigioniero boia. Enorme come nelle fiabe dei bimbi. Un tramestio. La folla delle prigioniere si ritrasse al passaggio delle vittime. Due ebree polacche giovanissime, ventenni appena. Camminavano tranquille, decise, come chi dopo anni di lager, mesi di carceri ed interrogatori estenuanti, ha imparato che in un modo qualsiasi si deve morire. Dal palco giungeva la voce dell'odiato tedesco. Sabotage! Sabotage! Non vi prestai attenzione, il tono stesso mi suscitava disgusto e ribellione. Le vittime erano accusate di aver fornito a un gruppo di prigionieri che lavoravano al crematorio la polvere che 3 mesi prima aveva fatto saltare una parte dell'edificio, rendendo inutilizzabile una delle famose camere destinate alla gasazione. E di aver sostituito nei proiettili terra comune. Questo è un crimine contro il Grande Reich, questo è sabotaggio e come tale deve essere punito con la morte. Neanche per un istante lo zelante ufficiale pensò che queste ragazze avevano perduta l'intera famiglia al crematorio e che avevano visto sparire inghiottite da quel misterioso locale del gas sorelle, amiche, compagne di lavoro. Prescelte dal caso nelle molteplici selezioni passate. Tutte le prigioniere avevano lo sguardo abbassato e il volto contratto. Sentimenti di odio, di orrore e vendetta passavano come lampi sul viso di ognuna. A due passi da me, una polacca urlava e singhiozzava violentemente. Una delle vittime era un'amica di prigionia. Una Hauserin, che accompagnava la rigida uniforme mascolina un volto spietato, alieno da commozione e sentimenti femminei, le fu sopra con i pugni alzati. Smettila, o ti mando a farle compagnia. Nel tragico silenzio che ne seguì, udivo soltanto i miei denti battere con un rumore sinistro, per lo shock e per il freddo. Le due polacche offrirono il collo delicato al boia. La corda si strinse in un nodo tenace e due silhouette penzolarono nel vuoto, private dell'appoggio dello sgabello sotto i piedi. All'ospedale, in quell'ora, la sorella di una delle giovani urlava e si gettava dal letto, come impazzita, consapevole del tragico spettacolo. Il boia conosceva queste sorelle. Ma il suo atto di pietà e di amicizia poteva solo ridursi a superare la commozione e l'orrore e a tirare con uno strappo forte e deciso la corda per diminuire le sofferenze della morte. Si accesero le lampade della recinzione e dei fili spinati. Fuori un canto violò il lugubre silenzio. Dinanzi agli edifici mimetizzati uguali ai nostri, adibiti a caserme dei tedeschi per sfruttare a proprio vantaggio il rispetto dei nemici all'intangibilità dei campi di concentramento, i soldati sfilavano cantando una marcia e si esercitavano con uno sgabello sulle spalle ad assumere un portamento eretto e marziale sotto il peso dello zaino. Così, come dinanzi a quella forca, passarono indifferente cantando i tedeschi per le vie del mondo. Mi feci forza e guardai. Le due silhouette col capo pendente compivano dei mezzi giri su se stesse e agitavano le braccia contro lo sfondo scuro del cielo stellato. La luce cruda della lampadina ne accentuava i contorni e le ombre. La marcia dei soldati era cessata. Udii chiamare con tono militaresco dei nomi all'appello. Ah, quei nomi che risuonarono nell'oscurità e nel silenzio, mi parve che ognuno di questi uomini fosse chiamato in una specie di giudizio finale a discolparsi. Tutti, tutti responsabili dal comandante al più umile posten dei delitti commessi in questi campi di morte e di tortura. Finalmente potemmo rientrare. Passai lungo i fili spinati e vidi al confine del campo un abete. Sui rami, lampadine elettriche nude lasciavano trasparire il groviglio dei fili e spandevano una luce senza intimità e senza pudore. L'albero natalizio trapiantato dai tedeschi nel campo per confortare i prigionieri nei giorni festivi, in cui il ricordo delle famiglie, delle case abbandonate, della terra lontana travolta dalla guerra, era più doloroso e pungente. C'è ancora l'albero, pensai. Domani è l'Epifania, oggi 5 gennaio. E sentii una tenerezza per quell'albero, strappato ai compagni nella foresta natia, esposto solitario presso i fili spinati, prigioniero come me, nudo, senza le candeline, le palle d'argento e d'oro, i festoni brillanti, i batuffoli di ovatta, i doni sospesi ai rami, e i bimbi ansiosi e festanti d'intorno. La natura ebbe compassione e il giorno dopo, il giorno dell'Epifania, lo vestì di neve, ne raddolcì la sagoma, ammorbidì i contorni. Rientrammo, tutte ci dirigemmo al nostro letto spossate. Nessuna guardò le compagne. Nel dormitorio non c'era il solito brusio, il consueto vociare. Non mi spazzolai il paltò, non mi pulii le scarpe, giacqui supina con gli occhi socchiusi. Quasi nessuna toccò la porzione di pane e di wurst. Mezz'ora più tardi rientrarono altri comandi dal lavoro. Avanti, signori, lo spettacolo si replica. Due altre vittime aspettano di mostrare dinanzi all'altra metà di prigionieri che in Germania chi è colpevole di sabotaggio è punito con la forca.